Buonasera. Naturalmente questa non è la scenografia della Cenerentola. È ancora la scenografia dell'Angelo di Fuoco, non è ancora stata montata la nuova scenografia. L'opera Cenerentola non può essere più distante dall'Angelo di Fuoco come atmosfera, come storia, anche come brio, come verve. Cenerentola, che viene rappresentata per la prima volta qui a Roma nel gennaio del 1817 al Teatro Valle, teatro che purtroppo, come sapete, adesso non è in funzione, ma teatro che comunque ha mantenuto in gran parte la struttura settecentesca. Quindi evidentemente Rossini pensa alla Cenerentola anche come un brano raccolto, un po' cameristico, come carattere. Cenerentola, questo è l'aspetto forse più curioso da cui partire, è l'ultima opera buffa di Rossini. Rossini è famoso naturalmente soprattutto per l'opera buffa, eppure dopo la Cenerentola non scriverà più opere buffe pure. E Cenerentola è la metà esatta della carriera rossiniana. È la 20ª opera scritta da Rossini, il totale è quasi di 40. Quindi in realtà l'interesse del compositore pian piano si stava spostando verso l'opera seria. E lui sicuramente non aveva nessuna coscienza di questo, ma in qualche modo Cenerentola è quindi un gesto conclusivo. Ci sono in quest'opera delle tracce interessanti del fatto che Rossini era sempre più interessato allo stile serio. La protagonista si presenta in scena cantando una mesta, patetica melodia, è una filastrocca, che dice: una volta c'era un re che a star solo s'annoiò, cerca ritrovò, ma il volean sposare in tre. Cosa fa? Sprezza il fasto e la beltà e alla fin scelse per te l'innocenza e la bontà. L'idea di cominciare un'opera con una filastrocca, una canzone che in qualche modo prelude a quella che sarà la vicenda, evidentemente. Ma sentite lo stile musicale. Evidentemente questo non è il tono dell'opera buffa, soprattutto dell'opera buffa rossiniana. L'idea del compositore è di inserire qua e là in questa partitura degli accenti di questo tipo, dei piccoli squarci di modo minore, di tono un po' malinconico. Nella Francia di inizio Ottocento si diceva un tono larmoyant, un po' lacrimevole, e quindi in qualche modo di variare il tono dell'opera, soprattutto nella presentazione della protagonista. Nel corso del primo atto, più volte Cenerentola avrà queste frasi in minore, per esempio nel quintetto. Nel quintetto c'è un istante in cui lei proprio chiede di poter andare in casa del principe. E sentite come cambia il tono. Casa di quel principe, un'ora sola portatemi a ballar. Avete sentito questa piccolissima parentesi in modo minore? Ecco, questa è una tecnica originale in realtà, Rossini quasi la inventa. In quest'opera ci sono delle piccole frasi in cui Cenerentola si esprime con questo tono un po' lamentoso, un po' malinconico, che naturalmente serve a dare risalto al lato positivo della vicenda. Man mano che andiamo avanti nel corso dell'opera, questi accenni, questi piccoli squarci di minore spariranno. Che cosa è particolarmente interessante? Al di là del fatto che, come vedete, Rossini era interessato a cominciare a mescolare i generi musicali. Ma l'aspetto interessante è che questa strategia, che nella Cenerentola è una novità, sarà ripresa da alcuni suoi importanti successori. Vi faccio un solo esempio, penso che molti di voi conoscano quest'opera, l'Elisir d'amore di Donizetti. Nell'Elisir d'amore il personaggio di Nemorino è molto spesso caratterizzato attraverso brani in modo minore che contrastano con l'atmosfera prevalente. Basta pensare alla Furtiva lacrima, naturalmente. Per inciso, l'Elisir d'amore comincia anche lì con una filastrocca, la storia di Tristano e del filtro d'amore, che in qualche modo anticipa, prelude all'intera vicenda. La Cenerentola è un'altra delle straordinarie testimonianze della rapidità di scrittura di Rossini. Pare che sia stata scritta in una settimana, questa è la leggenda, qualcuno dice 2 settimane, sta di fatto che il librettista Jacopo Ferretti stesso nelle sue memorie dice: la Cenerentola è figlia inaspettata, lavoro di pochi giorni, e lui ci dice che Rossini era talmente veloce che non aspettò neanche di avere il libretto completo. L'opera veniva versificata man mano che Rossini la componeva. Sentite quest'altra testimonianza, è una cantante che lavorava con Rossini in questo periodo, dalla metà degli anni 10, qui a Roma, e dice: io l'ho veduto in Roma comporre la Cenerentola in mezzo al più gran chiasso. Egli pregava gli amici così ad aiutarlo. Se ve ne andate, diceva egli talora, io manco di estro e di ogni appoggio. Bizzarria singolare. Voleva essere circondato dalla confusione. Queste sono delle testimonianze piuttosto particolari, per altre opere non abbiamo lo stesso tipo di testimonianza, ma probabilmente alcuni di questi elementi sono alla base della leggenda della Cenerentola, di questa ultima straordinaria fioritura dello stile buffo rossiniano. Ora, la storia naturalmente è la storia di Cenerentola, di Cendrillon, che viene da Perrault. Sappiamo che Rossini era in un momento piuttosto malinconico, era un po' uggioso, stava scartando dei libretti. Una sera si trova con Jacopo Ferretti, che gli propone qualcosa, e lui dice no, no, questo no, questo no, questo no. E a un certo punto lui fa una battuta a dire: ma sembra quasi che voglia Cenerentola. E Rossini dice: ma veramente sei in grado di farmi Cenerentola? E lui lì per lì stende un abbozzo, un abbozzo proprio della trama possibile. Rossini dice: benissimo, cominciamo a lavorare, e tutto soddisfatto si mette a dormire. Scriverà quest'opera, come vi dicevo, in tempi rapidissimi. Ora, naturalmente, la rapidità dello stile rossiniano si mostra anche nella cosiddetta usanza degli imprestiti. Sapete che molte opere di Rossini, ma non è una caratteristica che riguarda solo Rossini, moltissime opere sono in parte basate su materiali preesistenti. La Sinfonia della Cenerentola, per esempio, è la sinfonia che Rossini aveva scritto per un'opera rappresentata a Napoli, La Gazzetta. E il famosissimo rondò conclusivo di Cenerentola Questo rondò in realtà era il tema, è il tema di un'aria scritta per il barbiere di Siviglia, un'aria del conte alla fine del secondo atto, che generalmente non viene eseguita nelle rappresentazioni di oggi, anche perché erano 2 opere scritte naturalmente per la stessa città. Comunque questa pratica, vi dicevo, la pratica degli imprestiti, è una pratica assolutamente usuale, assolutamente comune, non c'è nulla di nuovo. Basta pensare a quello che faceva Bach con le sue cantate, che venivano continuamente riutilizzate all'interno di brani magari di carattere completamente diverso. Come si definisce lo stile rossiniano? Voi sapete probabilmente che Rossini è un talento precocissimo, il suo primo successo è una piccola farsa in un atto scritta per Venezia nel 1810, Rossini aveva 18 anni, con questa prodigiosa rapidità in pochissimi anni Rossini brucia le tappe. L'Italia in Algeria è del 1810, 813, come Tancredi. Il Barbiere di Siviglia è del 16, sempre rappresentato qui a Roma. Cenerentola è del 17, Rossini era del 92, quindi stiamo parlando di un 25enne, di un 24enne, di un 21enne nel caso della Italiana in Algeria, i grandi successi del giovane Rossini, che infatti in qualche modo pagherà questa produttività veramente frenetica, avrà problemi di salute per tutta la vita e poi è il primo compositore della storia che decide di smettere di scrivere ufficialmente, giovanissimo. Guillaume Tell, 1829 a Parigi, e Rossini si ritira dalla vita musicale. Quindi c'è un altro lato della medaglia rispetto a questo brio, a questo spirito, al famoso umorismo rossiniano. Cenerentola, quindi, in qualche modo è un punto culminante della parabola comica rossiniana. Questo vuol dire che in quest'opera noi ritroviamo gran parte dei cliché, delle strategie sviluppate da Rossini nel suo teatro, che erano strategie che conquistano letteralmente l'Europa. La musica di Rossini era come un'armata che invade a tappeto l'intero continente. Voi pensate che la musica di Rossini arriva a Vienna nel 1816 e i viennesi nel giro di un mese o poco più dimenticano completamente la musica di Beethoven. C'è un famoso incontro fra Rossini e Beethoven nel 1823, quindi qualche anno più tardi, dove Beethoven voleva prendersi un po' una piccola vendetta, Rossini lo va a trovare, il racconto è di Rossini fatto a Wagner, è interessantissimo, lo va a trovare e Beethoven dice ma la mia musica non si esegue più, ogni tanto c'è Schuppanzig che decide di eseguire un quartetto, ma essenzialmente i viennesi non sono più interessati alla mia musica, preferiscono la sua. E gli dice, gli deve lanciare una frecciata naturalmente, gli dice, comunque volevo dirle, il barbiere è bellissimo, ma lei non faccia mai altro che opera buffa, perché non credo che sia roba sua. Beh, queste piccole cattiverie fra compositori. Noi abbiamo delle testimonianze dell'effetto che la musica di Rossini faceva sul pubblico dell'epoca. C'è per esempio la famosa biografia di Rossini scritta da Sandal, e Sandal dice, racconta di essersi trovato in Veneto nel 17, in quest'anno tra l'altro, e dice nei teatri di Venezia e della provincia, a Vicenza, a Treviso, a Padova, a Venezia, in tutti i teatri si rappresentava l'Italiana in Algeria. E lui va in uno di questi teatri, mi pare che fosse Vicenza, e dice, una testimonianza è famosissima, dice ma lo spettacolo era mediocre, l'orchestra suonava così così, i cantanti non erano un granché, eppure cioè, si vedeva una sorta di follia collettiva impadronirsi fin dalle primissime battute della sinfonia dell'orchestra e poi propagarsi all'intero pubblico. Questa follia, dice Stendhal, era tale che a nessuno di noi veniva semplicemente in mente di pensare alle tristezze della vita. Una sorta di ebbrezza collettiva, un effetto che non ha precedenti nella storia della musica. E la cosa più interessante quando si parla di Rossini è provare ad andare a cercare nella musica le caratteristiche di questo stile. C'è una caratteristica dello stile rossiniano in particolare che è talmente nota da essere diventata addirittura un'espressione di uso corrente. Si parla del crescendo rossiniano, è una sicuramente un'espressione che avete sentito un'infinità di volte, ma si parla di un crescendo rossiniano anche per una partita di calcio o per una sessione, per esempio, una discussione politica. Il crescendo rossiniano è un gesto che in effetti Rossini usa a profusione. Se noi prendessimo l'intera partitura della Cenerentola e andassimo a cercare in quanti pezzi, in quanti numeri, questa partitura consiste, ve lo dico, di una ventina di numeri, beh, in questi 20 numeri probabilmente ce ne sono solo un paio che non contengono un crescendo. Quindi è un gesto non solo ricorrente, ma onnipresente. Normalmente il crescendo arriva alla fine della scena. Più volte abbiamo parlato durante queste lezioni della caratteristica drammaturgica, il cliché drammaturgico dell'opera dell'Ottocento, l'idea che la singola scena è divisa normalmente in più parti c'è una parte lenta e cantabile e alla fine c'è una parte veloce, che nell'Ottocento si chiamava la cabaletta. Questo è un pensiero che appartiene anche a Rossini, anzi in qualche modo viene definitivamente formalizzato da Rossini, ma Rossini ama soprattutto questo effetto di accelerazione conclusiva, questa sorta di vortice sonoro, che appunto era il vortice in cui si sentivano catturati gli ascoltatori dell'epoca. Come si costruisce il crescendo? Beh, come tutte le sinfonie rossiniane, anche la sinfonia della Cenerentola o della Gazzetta contiene un crescendo. Eccolo. Pensare alla pienezza del suono orchestrale, quasi tutti i crescendo rossiniani prendono una frase, la ripetono per tre volte, aumentando progressivamente l'organico orchestrale e aumentando la dinamica. Cominciano pianissimo, la seconda ripetizione può essere mezzo piano o mezzo forte, la terza forte o fortissima. In questo caso, per esempio, il... avete naturalmente i bassi, che sono violoncelli. Questa melodia è suonata soltanto dai clarinetti e i violini sul ponticello, quindi una strumentazione molto delicata. La prima ripetizione. Si aggiungono ai violini gli oboi, i fagotti, i corni e le trombe, e poi l'ultima esposizione fa entrare lo strumento più sonoro, il trombone, e i flauti, lo strumento più acuto. Questa semplicissima struttura, cioè l'idea di prendere un elemento musicale, di ripeterlo, inserendolo però in un processo di accumulazione, accumulazione dinamica e accumulazione strumentale, è uno dei segreti, non l'unico naturalmente, della musica di Rossini. Al punto che, come vi dicevo, in ogni scena o quasi di quest'opera, in ogni scena o quasi del Barbiere di Siviglia c'è un crescendo. E Rossini tiene talmente a questa sua peculiarità stilistica che inserisce crescendo pure quando, dal punto di vista drammatico, non ce ne sarebbe nessun bisogno. Pensate alla scena del barbiere in cui Figaro ha l'idea di far travestire il conte da soldato, gli dice di fingere di essere ubriaco e a quel punto la scena è finita. Il conte ci pensa un attimo, dice scusa mi scordavo il meglio, dice ma come faccio a trovarti? Se ricordate quella scena, Figaro dice bah, vuoi la mia bottega? Facilissimo, guardi bene, eccola là. E comincia a dire numero 15 a mano manca. 4 gradini, facciata bianca, sopra un cartello, pomata fina, 5 parrucche nella vetrina, cioè sono delle parole del tutto insignificanti. Su queste parole Rossini costruisce il crescendo, un crescendo trascinante tra l'altro. Questo per dire che lui aveva proprio bisogno di far sfociare ogni singola scena in un movimento vorticoso e parossistico, è proprio una delle caratteristiche fondamentali del suo stile. Se provo a farvi sentire il, magari saltiamo l'introduzione lenta, questa sinfonia della Cenerentola, sentirete subito qual è l'effetto del crescendo, il modo in cui viene utilizzato. delicatissimo. Secondo tema, tipicamente negli strumenti a fiato, il dialogo fra loro. Finisce il tema. Poi questa furia, questo vortice si calma, sentiamo di nuovo il tema iniziale, sentiremo il secondo tema in un'altra tonalità e sentiremo di nuovo il crescendo con cui in qualche modo si conclude l'ouverture. Ora, questa è una forma che in quest'epoca era abbastanza praticata, al punto che ci sono dei crescendo, ci sono dei veri crescendo rossiniani anche in alcune ouverture di Beethoven. La prima ouverture della Leonora, per esempio, contiene un perfetto crescendo rossiniano scritto prima che Rossini cominciasse a comporre. Questo significa che in realtà Rossini non è l'inventore del crescendo. Per i contemporanei l'inventore del crescendo era un compositore oggi completamente dimenticato che si chiamava Pietro Generali di Novara. Se voi andate a Novara, al cimitero c'è una lastra tombale di Pietro Generali che dice: qui giace Pietro Generali, inventore del crescendo. Ma in realtà c'è un crescendo nell'Eroica di Beethoven, c'è un crescendo nella Leonora numero 1, come vi dicevo, c'è un crescendo nell'ouverture dell'Egmont, quindi ci sono troppi inventori per dire chi è il creatore del crescendo. Di sicuro non è Rossini, ma lui lo usa in maniera talmente insistita, in maniera anche talmente brillante, da aver, come dire, costretto i posteri a legare l'idea del crescendo al suo nome. Provate a osservare com'è costruito un crescendo, perché lui prende due semplici accordi. Poi cambia. E poi riprende il primo accordo. Il secondo. E terza ripetizione. Da una parte c'è una estrema semplificazione del linguaggio, solo due accordi che si alternano, che sono i due accordi di base del linguaggio tonale, la cosiddetta tonica e la cosiddetta dominante, cioè due accordi che sono collegati fra loro e che quindi danno anche questo senso di inevitabile processo. Il ritmo è un altro elemento, questo questa pulsazione che quindi, come dire, crea eccitazione progressiva, ma soprattutto la cosa interessante del crescendo è la costruzione di frasi che in qualche modo si attorcigliano su se stesse, ed è questo che ci dà la sensazione del vortice. Piccolo gesto ascendente e poi un gesto discendente, di nuovo il gesto ascendente ma con l'altro accordo. Sentite questa sensazione, la musica è proprio fisicamente costruita per dare la sensazione del vortice. La musica si attorciglia su se stessa. Tutti i crescendo rossiniani sono costruiti così. Di partenza. Sentite, no? È chiaro perché il crescendo dà questa sensazione vorticosa, perché è proprio scritto in maniera vorticosa. Crea un gesto che è una sorta di onomatopea, imita proprio il moto vorticoso. Quest'opera, come vi dicevo, è infarcita letteralmente di crescendi. Potrei prendere i 20 numeri dell'opera, scorrerli, per esempio l'introduzione in cui ci vengono presentate le due sorelle e Cenerentola, e abbiamo l'annuncio della festa del principe. A un certo punto cominciamo a sentire. Sentite, sono tutti crescendo, evidentemente, e arrivano sempre alla fine della scena. Ora, evidentemente, d'accordo, è una tecnica efficace, efficacissima. Possiamo andare avanti. C'è l'aria di Don Magnifico che viene svegliato dalle figlie, che finisce. Eccetera, crescendo. E lo stesso sarà alla fine del quintetto, e lo stesso alla fine della seconda aria di Don Magnifico, e lo stesso nel finale, e lo stesso all'inizio dell'aria nel secondo atto. Perché questa strategia non diventa noiosa? Perché non diventa prevedibile? Beh, naturalmente ci sono degli elementi imponderabili a cui è difficile dare una risposta, ma essenzialmente la strategia rossiniana, che è una strategia geniale, è quella di convogliare l'energia dell'intera opera in alcuni momenti in cui ci sono dei grandi momenti, ci sono delle grandi sorprese, dei colpi di scena. Il colpo di scena viene affrontato da Rossini con una strategia talmente efficace da diventare poi, come dire, tipica di tutto il teatro italiano ottocentesco. Che succede in un'opera rossiniana? A un certo punto c'è una grande sorpresa. Pensate ancora una volta al Barbiere, immagino che molti di voi lo conoscano. Nel finale primo del Barbiere c'è questo battibecco fra il conte travestito da soldato ubriaco e Bartolo, entrano altri personaggi, la confusione cresce, cresce, cresce sempre di più, finché si sente bussare ed è la polizia che arriva. Tutti restano sbalorditi, la musica improvvisamente rallenta. Poi ricomincia, tutti si accalcano intorno all'ufficiale di polizia dicendo: questo birba d'un soldato, questo ha fatto questo, io sono venuto a pacificare, quindi grande confusione. L'ufficiale decide che è colpevole il soldato, gli dice: galantuomo, siete in arresto, presto venite via con me. Il conte dice: io in arresto? Fermi tutti. Tira fuori un foglio, lo fa leggere all'ufficiale, l'ufficiale si mette sull'attenti, raduna tutti i suoi soldati e pian piano escono. Naturalmente i personaggi non sanno cosa sta succedendo. Noi sappiamo, e Figaro, noi sappiamo che il soldato in realtà è il conte di Almaviva travestito, ma i personaggi in scena non lo sanno. Cosa segue? Fredda ed immobile come una statua, fiato non restami da respirare. Quindi una scena di totale immobilità. Questa è una soluzione talmente efficace che Rossini la utilizza in continuazione. Tutta la tensione dell'opera punta verso un momento in cui i personaggi sono tutti radunati e c'è una grande sorpresa, un grande colpo di scena. Nella Cenerentola questo succede diverse volte, ci sono molte sorprese. Nel primo atto la sorpresa culminante è la festa in casa del principe, in casa di Don Ramiro, in cui si presenta questa bellezza velata, che è Cenerentola naturalmente travestita. Le due sorellastre cominciano a commentare: ma chi è? Ma vedremo adesso il gran miracolo di questa gran beltà, vediamo il miracolo di questa Venere. Lei si toglie il velo e riconoscono Cenerentola, perlomeno è la faccia di Cenerentola. Grande sorpresa, ricordate le parole della grande sospensione del barbiere? Fredda ed immobile come una statua, fiato non restami da respirare. Sentite che cosa succede invece qui. Ve lo devo trovare, scusatemi. Eccolo qui. Cenerentola si rivela, canta quest'aria che è sprezzo quei donna, cioè sprezzo la ricchezza, sprezzo il fasto, a me interessa invece la sostanza delle cose, e improvvisamente comincia la prima delle due sorelle, Clorinda, e dice: parlar, pensar vorrei, parlar, pensar non so, questo è un inganno, o dei, quel volto m'atterrò. Don Ramiro, ugualmente sbalordito, perché aveva visto questa servetta nella casa di Don Magnifico, e che ripete le stesse parole, parlar, pensar vorrei, parlar, per pensar non so. Ossia, c'è un istante in cui i personaggi non sanno come reagire, sono muti, sono ammutoliti dalla sorpresa. E come noi sappiamo, ne abbiamo parlato spesso durante queste lezioni, è proprio nell'istante in cui non abbiamo più parole, proprio nell'istante in cui le parole non bastano ad esprimere quello che i personaggi provano dentro di loro, che l'opera diventa sublime, perché è la musica che si incarica di svelarci quali sono le sensazioni e le emozioni dei personaggi. L'idea di Rossini è di cominciare, c'è la grande sorpresa, a cui segue un istante comincia a cantare la stessa melodia, abbellendola, fiorendola, Don Ramiro. Poi dopo la canterà naturalmente l'altra sorella. Cioè tutti i personaggi, uno dopo l'altro, cominciano a sovrapporsi, ma come sentite molto nettamente, qui il principio è l'opposto del crescendo. Il crescendo è basato sulla continua pulsazione ritmica. Al contrario, invece, il tessuto musicale è continuamente interrotto da pause di sospensione. Sentite la differenza, no? Solo che cosa succede dopo il momento di sospensione? Ci sarà un recitativo, succede qualche altra cosa e poi immancabilmente arriva il crescendo. E in questo caso il crescendo, dopo l'ingresso di Don Magnifico, è il tessuto che abbiamo sentito nella ouverture. Già sentito naturalmente, perché Rossini ama riutilizzare alcuni materiali dell'ouverture nel corso dell'opera. Detto in altro modo, il colpo di scena, che è una delle categorie fondamentali del teatro rossiniano, potremmo dire di tutto il teatro di tutti i tempi, ma Rossini proprio punta a colpi di scena che, come vedremo, arrivano in momenti ben precisi della partitura. Nella Cenerentola i grandi colpi di scena sono essenzialmente quattro. Uno a metà del primo atto, al centro del quintetto, un ensemble naturalmente, e uno alla fine del primo atto. E poi ci sono due sorprese nel secondo atto, il più importante è proprio al centro del secondo atto. Lo stesso che succede nel Barbiere. Nel Barbiere di Siviglia, al centro del secondo atto c'è l'ingresso di Basilio e il grande quintetto. quello con cui si canta buonasera miei signori, buonasera miei signori, presto andate via di qua, no? Quella è la grande sorpresa del secondo atto del Barbieri. La grande sorpresa nel secondo atto della Cenerentola è l'arrivo di Don Ramiro, che trova questa fanciulla che stava cercando. I parenti cercano di nasconderla, di svilirla ulteriormente, e lui dice: guardate che sono io il principe. Lei lo riconosce, i due si riconoscono e c'è questo momento di totale sorpresa. Una volta di più, sospensione, sviluppo e crescendo. Il colpo di scena in Rossini dà vita non a una reazione, a due reazioni che sono totalmente opposte fra loro. Prima la sospensione, pensar, parlar, vorrei, pensar, parlar, non so, personaggi muti, senza parole, e poi il crescendo. E questo succede nel quintetto del primo atto, succede nel finale, quando, nel primo atto, quando lei si rivela e appunto le sorelle sono sgomente, poi arriva Don Magnifico, poi vanno a mangiare e comincia. Succede nel sestetto. Il sestetto è forse il pezzo più famoso di tutta la Cenerentola. Perché? Perché Rossini forse chiede al suo librettista, o forse è un'idea di Ferretti, non lo sappiamo, ma è un'idea assolutamente straordinaria. Nel sestetto, questo identico principio, cioè il principio della sorpresa, del colpo di scena, il riconoscimento dei due personaggi, a cui segue una sezione totalmente sospesa e poi invece una sezione mossa e vorticosa, l'idea di Rossini e di Ferretti è che in questo istante il linguaggio diventa un linguaggio in qualche modo magico. Il suono delle parole ha qualcosa di unico fino a questo momento nella storia della musica. Sentite che cosa cantano i personaggi. Comincia Dandini, il servitore che per tutto il primo atto si era travestito da principe. Lui canta: questo è un nodo avviluppato, questo è un gruppo rintrecciato. Chi sviluppa più inviluppa, chi più sgruppa più raggruppa. Sentite quest'uso di alcuni specifici fonemi che sono le doppie P. Il gr, gruppa, sgruppa, raggruppa, sempre con le doppie P naturalmente. Qual è l'idea di Rossini? È di sfruttare proprio questi elementi, questa sorta di crepitanti onomatopee interne al testo, per sviluppare la sezione sospesa, giocando proprio sull'incontro di questi gruppi di consonanti. Vi faccio sentire l'effetto, che è un effetto famosissimo. Il quintetto comincia con la sorpresa, no? Cenerentola arriva da fuori e dice: una sedia. Lei naturalmente la sedia la porta a Dandini, al servitore, che pensa sia il principe, e Don Magnifico, che invece sa già che quello, che il principe è l'altro, dice: no, non è lui, è questo. Dice: come, sei tu? E lui la vede e dice: ma sei tu quella che stavo cercando? E a questo punto comincia la musica. Sentite come comincia. Una serie di accordi sospesi, le pause di sospensione, i vari personaggi che non capiscono che sta succedendo.
Siete voi?
Voi prince siete? Sorpresa.
Questo è un nodo avviluppato, questo è un gruppo rintrecciato,
questo è un
nodo avviluppato, questo è un gruppo.
Quattro personaggi stanno cantando, sono Ceneventola, Principe, il cameriere D'Angelini e Don Magnifico. Le due sorelle ancora non si sono riprese. Passati 4 minuti e 20 secondi dall'inizio di questa scena, che non è ancora finita, di questa sospensione, voglio dire. Ora, una volta di più, capite qual è la peculiarità e la magia del teatro d'opera, evidentemente, perché in una scena di questo genere, se fosse una commedia recitata, i due si riconoscono, ci devono essere un po' di commenti dei vari personaggi e poi l'azione deve andare avanti, non possono mettersi a ripetere questo è un gruppo rintrecciato, questo... No, evidentemente, no? Altrimenti diventa teatro dell'assurdo, diventa teatro novecentesco, diventa ionesco. La musica invece questa cosa la può fare, non solo renderla coerente, ma renderla, come vedete, assolutamente trascinante. Questa è proprio la peculiarità del teatro d'opera, cioè l'idea che nel teatro normalmente quello che conta è l'azione, nell'opera quello che conta è la reazione, invece, al contrario. Cioè conta il modo in cui la musica rivela ciò che avviene nell'animo dei personaggi. Rossini diceva questa cosa con una frase bellissima. Lui diceva: la musica è l'atmosfera morale che riempie lo spazio in cui i personaggi vivono il dramma. È esattamente questo concetto, Rossini lo aveva perfettamente chiaro, come evidente. A questa sospensione evidentemente segue... confronto fra i personaggi e il crescendo conclusivo, naturalmente. Avete sentito una raffinatezza? Nell'istante in cui il brano sta diventando ripetitivo e ridondante, queste improvvise colonne di suono che interrompono il processo, ed è un gesto modernissimo, fantastico, nell'istante in cui sta diventando ripetitivo, ridondante, il tessuto musicale, ecco che Rossini taglia completamente e rinnova la tensione. Lo fa per due volte, come avete sentito, il motivo per cui può continuare, può espandere questa scena di sospensione fino a quasi cinque minuti di musica. L'altro aspetto interessante, ci sono momenti di sospensione di questo tipo anche nelle opere precedenti. Ci sono nell'Italia in Algeri, pensate alla scena del Pappatasci, ci sono nel Barbiere di Siviglia, nel Turco in Italia. Qui però la grande novità è l'uso di questo particolare linguaggio incantatorio. L'uso espressivo dei fonemi, che finisce per diventare una cosa quasi novecentesca. Sembrano gli esperimenti di tanti compositori della prima, ma anche della seconda metà del Novecento, i Nonsense di Petrassi, le Aventure, le Nouvelle Aventure di Ligeti. Cioè il tipo di sperimentalismo che qui ci sta offrendo Rossini è assolutamente a questo livello. Perché proprio nella Cenerentola Rossini fa ricorso, Rossini, Ferretti, non sappiamo, non c'è neanche una lettera fra i due. Ci sono le memorie di Ferretti narrate molti anni più tardi. I due erano tutti e due a Roma, evidentemente si vedevano in continuazione, non avevano bisogno di scambiarsi lettere, purtroppo. Sarebbe stato interessante sapere cosa Rossini chiedeva al librettista. Perché proprio in quest'opera si fa ricorso a questo tipo di linguaggio, che è un linguaggio appunto, un linguaggio da filastrocca? Beh, probabilmente perché Cenerentola è una favola, in fondo. Quindi in qualche modo l'uso di un linguaggio, come dire, incantatorio effettivamente, fa proprio parte del pensiero stesso, quindi è una ulteriore finezza drammaturgica. Ora, volevo farvi sentire qualche istante di quest'opera per capire, per andare un po' più a fondo, cioè credo che a questo punto alcune delle strategie compositive e drammaturgiche di Rossini siano abbastanza chiare. L'idea del crescendo, l'uso della sospensione, questo ripensare completamente la convenzione che stava cominciando a formarsi del cantabile e cabaletta, trasformandolo invece in attacco di scena lento, stretta e crescendo, quindi dando appunto questa continuità ancora più accesa, ancora più vivace alla bipartizione della scena. Vi faccio sentire alcune delle cose più curiose di quest'opera, perché pensate alla favola di Cenerentola, il modo in cui la rende Rossini, ovviamente ci sono le due sorelle, c'è la protagonista, c'è il principe, c'è lo scudiero del principe, il cameriere Dandini, che si traveste da principe, che quindi per quasi tutto il primo atto fa la figura un po' del protagonista. Ma la cosa più curiosa è che Rossini si innamora del personaggio del padre delle due ragazze, che è un padre un po' fanfarone, un po' brontolone, un po' ingenuo, comincia subito a sognare naturalmente chissà che avvenire, che successo per le figlie. Sta di fatto che il personaggio che ha più arie nella Cenerentola è Don Magnifico. Sono tre arie comiche, tre arie straordinarie. La prima è proprio all'inizio dell'opera, subito dopo l'introduzione, lui si sveglia e dice: ma cos'è questo baccano che state facendo, miei rampolli femminini? Ed è un'aria esilarante, perché lui racconta un sogno surreale in cui ha sognato un somaro a cui cominciano a spuntare le penne, un sogno assolutamente assurdo. Poi c'è una seconda aria meravigliosa alla fine del primo atto, nel palazzo del principe, perché lui è stato nominato intendente reggitore delle cantine, e quindi c'è una scena di ubriacatura in cui lui ha già bevuto 30 botti intere e comincia a inneggiare al Malaga, comincia a inneggiare a Montefiascone. E poi c'è l'aria forse più surreale, più straordinaria, che è quella all'inizio del secondo atto, che è un'aria quasi gratuita in realtà. Il primo atto si è concluso con questa misteriosa donna che è apparsa a corte, a cui ovviamente il principe è interessato. Il secondo atto comincia con un piccolo recitativo in cui i personaggi commentano fra loro e poi Don Magnifico canta un'aria. Basta farvi sentire quest'aria per capire il modo particolarissimo in cui Rossini caratterizza questo personaggio nel corso dell'opera. Vale la pena che vi legga, per esempio, il testo. Eccolo qui. Lui di nuovo si lascia andare a voli pindarici e dice: sia qualunque delle figlie che fra poco andrà sul trono, non lasci in abbandono un magnifico papà. Lui magnifico, naturalmente. E quindi comincia a immaginarsi padre della principessa. E immagina che ci siano personaggi di tutte le risme che vengono a chiedergli favori. Già mi par che questo è quello, conficcandomi a un cantone e cavandosi il cappello, incominci. Sior barone alla figlia sua reale porterebbe un memoriale? Prenda per la cioccolata e una doppia ben coniata faccia intanto scivolar. Io rispondo, eh sì, vedremo, già è di peso, parleremo, da palazzo può passare, sì, da palazzo può passare. Mi rivolto e vezzosetta, tutta odori e tutta unguenti, mi si inchina una cuffietta fra sospiri e complimenti. Baroncino, qui comincia a cantare in falsetto, quindi imitando il personaggio. Baroncino, si ricordi quell'affare, si ricordi quell'affare. E già mi intende, senza argento, parla ai sordi, la manina alquanto stende, fa una piastra sdrucciolar. Io, galante, occhietti bei, ah, per voi che non farei. E fino a qui potremmo ancora starci, ma poi arriva il crescendo, evidentemente. Il crescendo è... aspettate che vi leggo il testo, eccolo qua, no? Mi risveglio a mezzogiorno, suono appena il campanello che mi vedo a letto intorno supplichevole drappello. Questo cerca protezione, quello ha torto e vuol ragione. Chi vorrebbe un impieguccio, chi una cattedra ed è un ciuccio? Il ciuccio, la prima aria accennava al bellissimo Somaro che poi era lui stesso. E naturalmente a questo punto Rossini inserisce il crescendo. Ora capite che questa è un'aria che poteva benissimo non esserci nell'opera, è totalmente inutile, è totalmente superflua nello svolgimento della vicenda, eppure Rossini riesce a scrivere un pezzo che nella sua, come posso dire, nel suo carattere iperbolico, assolutamente eccessivo, è assolutamente uno dei gioielli dell'opera. Ve lo faccio sentire, magari vi aiuto leggendovi il testo, per capire l'idea di sottolineare un personaggio che in realtà nella vicenda è il meno importante in assoluto e finisce musicalmente per essere il più importante. Eccolo qui.
Oh no, lasci,
non lasci in abbandono il magnifico papà.
Magnifico papà. Oh, non lasci in abbandono un magnifico.
Adesso sentite che comincia a immaginare queste scene. La falsa partenza rossiniana, no? Mi fermo.
Già mi par che questo è quello, conficandomi in cantone e cavandosi il cappello, incominci, sio pavone, alla fila sua regale,
porteremo il memoriale, prenda per la cioccolata,
e una doppia ben coniata, e una doppia ben coniata, faccio intanto scivolar, e una doppia faccio intanto scivolar. Io rispondo, e sì, vedremo, già è di peso, parleremo. Da palazzo può passar, sì, da palazzo può passar. Già è di peso, ci vedremo, da palazzo può passar.
Secondo personaggio. Questa è la fanciulla vezzosetta.
Mi rivolta vezzosetta, tutta donna e tutto unguenti, mi si chiede una scoffietta, fa sapere complimenti.
Baroncino, baroncino, si ricordi quell'affare, si ricordi quell'affare.
E già mi intende, senza argento parla ai sordi, la manina alquanto stende, fa una piastra, sdrucciolar, fa una piastra, sdrucciolar.
Io galante.
Io galante, occhietti bei, ma per voi che non farei. Io vi voglio contentar, sì, io vi voglio contentar. una piastra contentarsi. Io vi voglio contentar.
Scena il crescendo.
Mi risveglio a mezzogiorno. Suono appena il campanello. Che mi vedo a letto intorno. Sonnichevo le trappelle, quella cerca protezione che la torta è ragione, chi vorrebbe nei piegucci che nella catra di donne. Ciuccio, chi le canta e dai. Un ciuccio. Chi l'ha fatto delle spille, chi l'ha fece delle anguille, e di danno ogni lato. Sono sempre concordato di memorie, petizioni, di galline, di stagioni, di bottiglie, di broccate, di candele, marinate, di ciambelle, pasticcette, di cantine, di confetti, di persone, di dobloni, di maniere, di caffè. Ogni lato, sono sempre concordato, ogni lato, sono sempre concordato, di ciambelle, pasticcette, di cantine, di confetti, di persone, di dobloni, di maniere, di caffè. Basta, non portate, terminate, vieni andate, non portate, basta. Serro l'uscio a catenaccio, importuni, seccatori, fuori, via di me, fuori, via da me. Serro l'uscio a catenaccio, importuni, seccatori, fuori, via da me, fuori, via da me. Presto, via di qua, presto, via di qua.
E qui capite a cosa serve il crescendo. Questa, ripeto, dal punto di vista drammaturgico è un'aria completamente superflua, senza contare che questo personaggio ha già cantato due arie. Evidentemente o Rossini ha avuto questa idea o Ferretti gli ha fornito un testo talmente iperbolico, ho detto questo è meraviglioso, lo inserisco senza dubbio. Vi siete resi conto che lui si immedesima talmente tanto in questa situazione del tutto immaginaria, di tutti questi questuanti che vengono a chiedergli i soldi, ed è talmente riempito di ogni lato di caffè, sono zeppo e contornato da ogni lato, di ciambelle e pasticcetti, di canditi e di confetti, di piastroni, di doboni, di vaniglia e di caffè, a un certo punto si vede talmente riempito di regali che comincia a urlare basta, non portate, terminate, serro l'uscio a catenaccio, presto, via di qua. Si immedesima talmente tanto che comincia a inveire contro questi personaggi che lo disturbano troppo portandogli troppi regali. Naturalmente è una situazione del tutto surreale. Il teatro di Rossini, come avete visto anche nel gruppo rintrecciato, a volte riesce a raggiungere degli effetti totalmente novecenteschi, effetti di teatro surreale che va al di là della realtà. Come capite, non può esistere una tecnica più adatta per raggiungere questo risultato rispetto al crescendo, perché proprio grazie al crescendo, avete sentito anche la tipica articolazione sillabica dell'opera buffa, l'articolazione che dice d'ogni lato sono zeppe contornato di ciambelle, pasticcetti, di canditi, di confetti, di piastroni, di dobloni, quindi questo martellamento verbale, queste naturalmente sono delle arie virtuosistiche. I buffi, i bassi buffi in quest'epoca, soprattutto alla fine del Settecento, erano in qualche modo i veri protagonisti dell'opera maschili. Pensate alle opere di Mozart, il tenore ha sempre un ruolo secondario. È sempre un baritono e normalmente un buffo come Figaro che ha il ruolo di protagonista. Quindi questo è un tipo di voce che ancora nell'epoca di Rossini era estremamente valorizzata. Il grande tenore eroico, lirico, arriverà con Bellini, arriverà con Donizetti, poi naturalmente con Verdi. In queste opere il buffo, il baritono, ha lo stesso peso del tenore. Pensate a Figaro rispetto al Conte di Almaviva, pensate a Don Magnifico o allo stesso Dandini in quest'opera. E quindi, come capite, la grandezza di Rossini, una delle grandezze, perché parliamo di un gigante, vero, ma uno degli aspetti straordinari dello stile rossiniano è quello di riuscire a trasformare un cliché utilizzato da tanti altri compositori, come il crescendo, in uno strumento drammaturgico fondamentale. Fondamentale per la sua concezione del teatro, fondamentale per la continua sensazione di energia, queste ondate vorticose che si alzano praticamente ad ogni numero dell'opera. Quindi l'accumulo di energia che Rossini riesce a ottenere, riesce a trasmettere all'ascoltatore è qualcosa di inaudito, che non si era verificato in precedenza e che non si verificherà più. Il teatro buffo di Rossini è un teatro che non ha veri precedenti. È chiaro che Rossini conosceva benissimo Mozart, conosceva perfettamente i suoi grandi predecessori e i suoi contemporanei, ma il suo risultato drammatico è un risultato di totale novità e non ci sono in realtà veri, come posso dire, degli altri esempi di un teatro di questo tipo. Il teatro buffo di Donizetti, l'Elisir d'amore, è basato su un principio completamente diverso, come sarà basato su un principio completamente diverso Falstaff, come sarà basato su un principio completamente diverso il Gianni Schicchi di Puccini. È un teatro talmente compiuto, talmente perfetto in sé, che in qualche modo finisce per non fare scuola. Rossini è stato il più famoso compositore mondiale della sua epoca, soprattutto a partire dalla metà degli anni 10, proprio da questo periodo, eppure in qualche modo resta un esempio isolato. Infatti si diceva che fosse un figlio della Restaurazione, che questa atmosfera sempre allegra in realtà fosse, come dire, un modo per non far pensare le persone, quello che ci dice anche Stendhal in fondo, no? Nessuno pensava più alla tristezza della vita, tutti andavano appresso ai meravigliosi gorgheggi rossiniani. In quest'opera, ma in realtà dovrei farvi sentire un sacco di musica, come capite, perché la cosa più bella delle opere di Rossini è proprio andare a sperimentare attraverso il gesto sonoro la potenza di questa drammaturgia, la potenza, la felicità, la comicità meravigliosa di questa drammaturgia. Volevo farvi sentire però perlomeno un punto fondamentale, che è il grande finale primo, il finale in cui ci sarà il grande colpo di scena della dama velata che arriva, si rivela, ha la faccia di Cenerentola, la grande sospensione per pensar, parlar, vorrei, pensar, parlar, non so, e poi il grande crescendo con cui finisce l'intero atto. Ma è estremamente interessante qui ascoltare l'inizio del finale, l'inizio di questa straordinaria scena, in cui Rossini ci mostra un'altra sua tecnica specifica, una tecnica geniale. Per articolare una grande scena, come un finale d'atto, per esempio, Rossini fa ricorso a un tema che viene usato come se fosse un tema di un grande rondò. Diventa la cornice sonora dentro il quale si svolge l'intera scena. Quindi il tema è continuamente ricorrente e normalmente questi temi Rossini li costruisce su alcune idee ritmiche molto chiare, molto nette, molto pregnanti. Questo è il tema del finale del primo atto del Barbiere di Siviglia. Il tema del finale del primo atto della Cenerentola è costruito in maniera completamente diversa, ma sempre con un elemento ritmico molto riconoscibile, anzi elementare. Grandi accordi, come sentite, sono un gesto di inizio, ma anche un gesto conclusivo. Quanti pezzi finiscono? Capite l'idea, la sottigliezza? Il modo in cui Rossini usa questi temi per esempio. Il principe Rodrigo comincia cantando zitto zitto piano piano, perché lui ha incaricato il suo scudiero, il suo cameriere Dandini, che si finge principe, di indagare un po' l'animo di queste due sorelle. Come sono? Fammi sapere quale devo preferire. C'è questo sotterfugio, no, dello scambio dei ruoli. E quindi lui lo interroga, gli dice zitto zitto piano piano, senza strepito e rumore, delle due qual è l'umore? Esattezza e verità. Piano 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 piano, zitto 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 zitto, e Dandini risponde sullo stesso identico tema e risponde dicendo sottovoce a mezzo tono, in estrema confidenza, sono un misto di insolenza, di capricci e vanità. Cioè, quindi praticamente gli dice lascia perdere, e adesso sentirete, vi faccio sentire questa che è una delle scene clou dell'opera naturalmente, e Don Ramiro resta deluso, dice ma come? Alidoro, che era il grande saggio, un po' il burattinaio dell'opera, mi diceva che una figlia del barone, voleva dire è un modello di virtù, eccetera, e Dandini dice ah, il maestro è un gran testone, oca uguale non si va. Non si dà. A questo punto entra un secondo tema. Abbiamo di nuovo. Sentite come la musica vira per un istante nel modo minore. E Alidoro mi diceva che è una figlia del barone. Anche i colpi che continuano a ricorrere, che cosa è interessante, e qui veramente comprendete la grandezza di un compositore d'opera, questo tema, il tema E Alidoro mi diceva che è una figlia del barone. Che in qualche modo è il tema della delusione di Ramiro, dice ma come? Alidoro mi ha detto che una figlia del barone era tanto fantastica, ma allora non è nessuna di queste due, che cosa mi ha raccontato? A questo punto nella scena entrano le due sorelle, i due concludono dicendo se le sposi pur chi vuole, noi continuiamo a recitare, arrivano le due sorellastre che cominciano a dire principino dove siete, facendogli un sacco di smani e di moine, e qui loro si divertono. Perché Dandini, che continua a recitare da principe, praticamente dice adesso... Non statemi così addosso, anche perché ovviamente maritarsi a due sorelle tutte insieme non si può. Cioè, che facciamo? Una sposa, pausa, e le due, con smania, dicono, e l'altra? E l'altra? E l'altra? E l'altra all'amico la darò. Cioè, la darò allo scudiero. Il principe naturalmente, e loro rispondono no, assolutamente, un scudiero, oibò, e a quel punto Ramiro si diverte un sacco, si mette in ginocchio, si pone loro in mezzo con dolcezza e dice sarò docile e amoroso, un scudiero, no signore, un scudiero questo no, tenerissimo di cuore, un scudiero, no signore, e sentite su che tema succede questo, sarò docile e amoroso. È esattamente il tema su cui avevamo sentito, ma Alidoro mi diceva che è una figlia del barone. Cioè il tema della momentanea delusione, questo accenno un po' patetico, il modo minore, diventa il tema sul quale i due prendono in giro le due sorelle. E la raffinatezza di Rossini è tale che le due sorelle cominciano a cantare ma come, questo è uno scudiero, con un'anima plebea, e lui che dice sarò buono, con un'aria dozzinale, amoroso, con un'anima plebea, questo... che è sempre una trasformazione dei motivi, nel secondo atto, quando il principe si rivela, ci sarà Don Magnifico che dice, ma allora sei venuto per una delle mie figlie? Lui fa, no, io ho un'aria dozzinale, ho un'anima plebea, prendendole ferocemente in giro e recuperando questo elemento tematico, ma adesso smetto un attimo di parlare e vi faccio sentire questo meraviglioso inizio del finale primo, che in alcune versioni viene chiamato duetto, il finale arriva con l'ingresso della Dama Velata, cioè di Cenerentola, normalmente questo è considerato ed è l'inizio del finale, anche perché la strategia rossiniana dei finali è proprio quella, dicevo, del tema ricorrente a mo' di rondò. Sentite l'effetto, vi seguo un po' con il testo. Allora, eccolo qui. Zitto, zitto, piano piano.
Zitto, zitto, piano piano. Se si è strepito il rumore, zitto zitto, piano piano, senza strepito e rumore.
Delle due, qual è l'umore?
Delle due, qual è l'umore? Esattezza e verità. Zitto, 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 zitto. Piano, 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 piano. Senza strepito e rumore, senza strepito e rumore. Delle due, qual è l'umore? Esattezza e verità. Zitto, zitto. Piano, piano, delle due, qual è l'umore? Esattezza e verità. Esattezza, esattezza, esattezza e verità. Esattezza, esattezza, esattezza e verità. Esattezza, esattezza, esattezza e verità.
Canta Dandini.
Sottovoce a mezzo tono, in estreme vago confidenza. Sottovoce a mezzo tono, in estreme vago confidenza. Sono un misto di insolenza, di capriccio e vanità.
Sono un misto di insolenza, di capricci e vanità.
Sottovoce, in estrema confidenza, in estrema confidenza. Sono un misto di insolenza, di capriccio e vanità. Sottovoce, sottovoce, sono un misto di insolenza, di capriccio e vanità. Di capriccio, di capriccio, di capriccio e vanità. Di capriccio, di capriccio, di capriccio e vanità. Di capriccio, di capriccio, di capriccio e vanità.
Diceva che la figlia del barone
se la delusione il minore
Alidoro mi diceva che la figlia del barone
il maestro un vestone poca un male non si dà.
Zitto, 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 zitto.
Sono un misto
piano, 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 piano
di insolenza.
Zitto, 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 zitto.
Di capriccio.
Alidoro mi diceva
e parità il maestro
se le sposi pur chi vuole seguitiamo
se le sposi pur chi vuole seguitiamo
recitare se le sposi pur chi vuole zitto 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 piano 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 zitto 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 Alidoro mi diceva se le sposi pur chi vuole seguitiamo a recitar a recitar a recitar se le sposi pur chi vuole zitto zitto piano piano zitto zitto seguitiamo a recitar zitto zitto piano piano zitto zitto seguitiamo a recitar seguitiamo 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 a recitar seguitiamo 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 a recitar seguitiamo 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 a recitar
arrivano le sorelle.
Principino, dove siete?
L'altra.
Principino, dove state? Oh, perché, perché mi abbandonate? Mi volete, mi farete disperare. Io vi voglio, vi voglio, io vi voglio, vi voglio.
Maritarsi a due sorelle, tutte insieme non si può. Pausa.
Una sposa.
E l'altra, e l'altra.
E l'altra, e l'altra. All'amico la darò.
Conoscete il tema, no? Il significato è completamente lo stesso.
Venerissimo di cuore, un scudiero, non signore, un scudiero, questo no.
Con un'anima plebe,
sano,
con un'aria dozzina,
amoroso.
Con un'anima plebe,
sano,
con un'aria dozzina,
amoroso.
E i due se la godono dicendo la scenetta originale veramente da contare. Le due sorelle cantano mi fa male solamente immaginare. Crescendo.
Thank you.
Questi squilli di tromba naturalmente sono l'annuncio dell'arrivo di questa misteriosa donna velata, quindi si sta preparando il colpo di scena. Ma avete visto il modo veramente straordinario in cui, dopo aver costruito l'intera scena su questo tema ricorrente, Rossini ha la capacità di raddoppiare lo spazio musicale facendo entrare le due sorelle, quindi ripetendo praticamente l'intera scena, ma mentre all'inizio sono due personaggi che si confrontano. Lui vuole sapere come sono queste due, l'altro dice, guarda, lascia stare, sono un misto di insolenza, di capricci e vanità, e dico, vabbè, lasciamo stare, allora non ne parliamo più. Certo, Alidoro mi diceva, quando arrivano le due sorelle, i due dicono, beh, a questo punto però ce la godiamo un po', e recitano questa scena sulla stessa identica musica, che però cambia completamente significato. Questa è una cosa che solo i grandissimi compositori d'opera riescono a fare, cioè usare gli stessi materiali. Capite anche perché Rossini poteva comporre così rapidamente, perché in realtà tutta questa scena è basata sulla musica della prima pagina, che viene continuamente ripensata e riutilizzata in maniera sottilissima, finissima, spostamenti tonali, ma vedete come i materiali tornano, quindi c'è una perfetta simmetria nella struttura. Il fatto è che quando i materiali tornano la situazione drammatica si è capovolta, e quindi in realtà, che è una delle grandi cifre naturalmente dello stile operistico, la capacità di costruire i materiali musicali come materiali che hanno una portata ambigua e che quindi naturalmente esprimono più significati, è una delle forze maggiori, uno degli elementi più potenti del linguaggio musicale in sé, che naturalmente non è un linguaggio che ha un significato immediato. Quanto tempo abbiamo? Non tanto. Ce la fate a sentire un altro pezzo? Questo è uno dei miei pezzi preferiti della Cenerentola. La Cenerentola è, come moltissima musica di questo periodo, è piena di cliché. C'è il cliché del temporale. Quasi tutte le opere di Rossini, soprattutto nei primi 5-6 anni, contengono un temporale. Il temporale del Barbiere, il temporale della Cenerentola, poi c'è un famoso temporale nel Guillaume Tell, naturalmente. Il temporale è un cliché teatrale, soprattutto di inizio Ottocento, della prima metà dell'Ottocento. Ancora nel Rigoletto c'è una famosissima scena di temporale. Il temporale è una metafora, evidentemente, cioè arriva il temporale nel momento in cui l'animo dei personaggi è turbato. Quindi la perturbazione della natura è lo specchio della perturbazione che provano i personaggi dentro di sé. Un altro tipico cliché dell'opera di questo periodo è il duetto di due bassi buffi. Il duetto di due buffi, che è una convenzione settecentesca, e Rossini sfrutta questa convenzione per scrivere uno dei pezzi più belli dell'opera, uno dei pezzi più straordinari, che è il duetto fra Dandini e Don Magnifico, nell'istante in cui Dandini rivela a Don Magnifico, dice, guarda, io mi dispiace, non sono il principe, sono il cameriere. E naturalmente Don Magnifico si infuria, ma una volta di più la grandezza drammaturgica dipende dal modo in cui si arriva alla rivelazione. C'è un sottile recitativo, bellissimo, in cui arriva, Dandini sta dicendo, vabbè, sono un ex, purtroppo non posso più fare nulla, arriva Don Magnifico, gli dice, mi scusi la premura, ma quelle due ragazze stanno con la febbre addosso, si potrebbe sollecitare la scelta? È fatta, amico, dice, è fatta, ah, dite, parlate, poi tutti lo sapranno. E dice, ma adesso però non te lo posso dire, aspetta, vabbè, allora però preparati perché è una cosa, un fatto straordinario. E Don Magnifico comincia pure a preoccuparsi, dice, ma cioè, mi dica, cioè, presto, per carità, ma si lasci servire, cioè, dice, ma sto sulle spine, poi dice, ma che mica vorrà sposarsi con me questo, no? E poi c'è una delle più famose battute dell'opera, che Dandini dice, bisogna tenere il segreto, mi raccomando, ma si lasci servire, stia sigillato quanto ora udrete dalla bocca mia, e lui risponde, io tengo in corpo una segreteria. Battuta geniale, e qui comincia il duetto che è basato su un gesto tradizionale. proprio sul punto culminante Rossi rimette la dissonanza, quindi la sorpresa. E gli racconta praticamente, dice, ma dimmi un attimo, che cosa devo fare se sposassi una delle tue figlie? E là lui risponde, sempre nello stile iperbolico dell'opera buffa, dice, ah beh, facilissimo, adesso si lasci servire, stia all'altezza ad ascoltare cosa deve fare. Dice, abbia sempre pronti in sala 30 servi in piena gala, 116 cavalli, duchi, conti e marescialli, a dozzine convitati, pranzi sempre coi gelati, poi carrozze e 6 lacchè. E lui dice, vi rispondo senza arcani che noi siamo assai lontani. Io non so fare dei pranzi, mangio sempre degli avanzi, non mi accosto a gran signori, tratto sempre servitori, me ne vado sempre a piedi. Dice, ma mi stai prendendo in giro? Mi corbella? No, gliel prometto. Questo dunque è un romanzetto, e finisce dicendo, son Dandini il cameriere. Don Magnifico naturalmente si infuria e arriva là, la stretta, la sezione veloce che culmina nel crescendo, e il colpo di genio è che la stretta è basata su... ma diventa. Lo stesso tema accelerato, quindi quello che era la sorpresa e il racconto diventa lo sdegno e la rabbia di Don Magnifico. Il crescendo arriva su questa, lui che dice tengo nel cerebro un contrabbasso, dice mi prenderanno in giro per la città, e Dandini contemporaneamente che canta, povero diavolo, non riesco a trovarlo, eccolo qua, povero diavolo è un gran sconquasso che d'alto in basso piombar lo fa, vostra eccellenza abbia prudenza, se vuol rasoio, sapone e pettine, saprò arricciarla, sbarbificarla, ah ah, guardatelo l'allocco e là. Ovviamente due testi completamente contrastanti. Questo è, ripeto, uno dei gioielli drammaturgici della Cenerentola, soprattutto perché, come è sempre capace di fare, Rossini prende un cliché, il duetto buffo di due passi, e realizza uno dei pezzi più trascinanti e straordinari dell'opera. Vi aiuto un po' durante l'ascolto, ma vale la pena di sentirlo per intero. Possiamo sentire direttamente il duetto, d'accordo? Senza il recitativo.
Un segreto d'importanza, un arcano interessante, io vi devo palesar.
E continua a tenerlo sospeso. Una cosa stravagante vi farà trasecolar. E risponde Don Magnifico.
Senza patta nelle ciglia, senza banco, senza manco dal fiato, io mi pongo ad ascoltar. Starò qui pietrificato. Ogni sillaba a contar, senza banco. Arreggiato, starò qui, pietrificato, ogni sillaba
contare. Piccolo recitativo.
Stagionato, sempre meglio ci consiglia, se sposassi una sua figlia, come mai non da trattare?
Cosa devo fare se sposo una tua figlia?
Consiglier son già stampato, ma che eccesso di clemenza, mi stia dunque sua eccellenza, bestia altezza ad ascoltar. Abbia sempre pronti zana, 30 serdi piena gala, 116 cavalli, 116 cavalli, buche, conti e marescialli, addozzine, convitati, pranzi sempre congelati, poi carrozze, poi bombe. Vi rispondo senza arcani, che noi siamo assai lontani, che noi siamo assai lontani, io non uso far dei pranzi, mangio sempre degli avanzi, non mi accosta gran signore, fatto sempre servitori, me ne vado sempre a me. Mi corbella, e il brevetto, questo dunque, è un romanzetto, questo dunque,
è una burla il principato.
Sono un uomo mascherato, ha venuto il vero principe, ha strappato al fin la maschera, io ritorno al mio mestiere,
io ritorno al mio mestiere.
Son Dandini il cameriere, son Dandini il cameriere, rifar letti, spazzar abiti, far la barba, far la barba e pettina
stretta, cioè reazione al colpo di scena.
Di questa giunta, di questo affronto, il vero principe. Mi renda conto, mi renda conto. Bonus ingomoli, non fare niente. Bonus ingomoli, non fare niente. Ma fatta subito. Dimantire, non partirò.
Le partirà.
Sono parole. Prendo la
tutto il gesto del crescendo, no?
Ci rivedremo, ci rivedremo, ci parleremo, ci rivedremo. Non partirò, non partirò.
Le partirà, le partirà.
Ci rivedremo,
ci rivedremo,
ci parleremo,
ci parleremo.
Prendi bastone, le partirà. Le partirà, le partirà, le partirà. Non partirò, non partirò, non partirò, non partirò. Tengo le cene, proteggo le cene, ma poco trapasso. Che passo passo, che passo passo, falando qua. Facci con forza, fate del mondo, che cacchiato, che cacchiato.
Crescendo.
Tutto di tirano, vengo le dano, per la vita. Vengo lo dentro, lo pongo di rano, vengo lo dentro, lo pongo di rano. Vengo le dano, vengo le dano, vengo le dano, per la vita. Vengo lo dentro, lo pongo di rano, vengo lo dentro, lo pongo di rano. Vengo le dano, vengo le dano, vengo le dano, per la vita. Vengo le dano.
Scusatemi se vi ho fatto sentire tutto il duetto, ma credo che valesse la pena. E penso che con i pochi elementi che sono riuscito a darvi in questa chiacchierata, però probabilmente avete gli strumenti per capire come mai lo stile rossiniano ancora oggi sia considerato nell'ambito dell'opera buffa lo stile di riferimento. Tra l'altro, ripeto, è uno stile che praticamente non ha veri precedenti e non ha veri successori. Uno stile splendidamente isolato che permette al suo artefice Rossini di diventare il musicista più famoso d'Europa, evidentemente, era chiaro, cioè la verve, la brillantezza, per l'appunto la follia contagiosa e ilare che partiva dall'orchestra e che conquistava tutto il pubblico. La testimonianza di Stendhal dice: ad ogni qualunque cosa succedeva in scena tutti cominciavano a ridere. Quindi era veramente uno stile travolgente. Probabilmente capiamo perché la forza che ha questa musica ancora oggi, la forza Schumann, che odiava l'opera italiana, odiava la musica italiana, diceva: comunque la musica di Rossini è sempre rasserenante e ricca di spirito. E notate bene che Rossini diventa talmente famoso che finisce per diventare un po' il simbolo, soprattutto non in Italia, nei paesi tedeschi, di tutto quello che bisogna combattere. Cioè, a proposito della visita di Rossini a Beethoven, che vi dicevo, no? Raccontata da Rossini a Wagner, c'è un piccolo aforisma schumanniano che la dice lunga sul modo in cui questa musica veniva vista e compresa. Rossini dice: visita di Rossini a Beethoven, e l'aforisma, che è veramente perfido, dice: la farfalla volò sulla via dell'aquila, ma questa si scansò per non schiacciarla con un colpo d'ala. Ecco, a Rossini e a Beethoven, che non sono esattamente contemporanei, ma svolgono la loro carriera più o meno nello stesso periodo. Rossini smette di scrivere nel 1829, Beethoven muore nel 1827. A Rossini e Beethoven nasce, cioè, diciamo in qualche modo discende, questa idea ottocentesca di due culture musicali in contrapposizione. La cultura mediterranea latina e la cultura mitteleuropea. Quindi da lì nasce anche tutto il disprezzo che forse oggi un po' meno, ma insomma molto spesso i popoli tedeschi hanno dimostrato verso l'opera italiana. Voi sapete che la musica di Verdi, di Donizetti, gergalmente viene detta la umtata musik, la musica umtata per gli accompagnamenti, no? Questo tipo di accompagnamenti così ricorrenti nell'opera, soprattutto degli anni 30, 40, 50, viene vista come volgare, leggera. Schumann, per esempio, e Clara si meravigliavano perché a Liszt piaceva l'opera italiana. Cioè, com'è possibile che gli piacciano Bellini e Donizetti questa musica così deteriore? Ecco, questo tipo di atteggiamento, che è un atteggiamento che prosegue nel corso dell'Ottocento e arriva nel Novecento, in qualche modo nasce nel momento in cui l'astro di Rossini è talmente sfolgorante da oscurare Beethoven. E questa è una sorta di colpa storica che certa musicologia ha sempre voluto far pagare a Rossini. Ancora non abbiamo fatto pace con le opere serie di Rossini, che sono bellissime, ma come vedete molto spesso nelle stagioni si eseguono solo le opere buffe, che tra l'altro sono le opere di cassetta, naturalmente. Rossini, secondo me, è un compositore talmente profondo e talmente, diciamolo, talmente geniale, che merita di essere interamente riscoperto in tutta la produzione. Tutto quello che ha scritto è pieno di gioielli straordinari e stiamo ancora aspettando una vera, autentica Rossini Renaissance. Non è mai troppo tardi, naturalmente. Grazie.